Severino Boezio, ingiustamente sospettato di tradimento, è in carcere a Pavia, in una piccola cella, in attesa dell'esecuzione della condanna a morte. Nei lunghi giorni di prigionia scrive la sua opera più famosa, La Consolazione della Filosofia. Nel passo che vi propongo, egli immagina di ricevere la visita di una misteriosa donna. Mentre tra me in silenzio consideravo queste cose e mettevo per iscritto il mio lacrimevole lamento, mi sembrò che si curvasse sul mio capo una donna dal viso quanto mai venerando, dagli occhi sfolgoranti e penetranti oltre la comune capacità umana, dal vivo incarnato e dall'inesausto vigore, per quanto ella fosse così onusta di anni da non potersi credere in alcun modo della nostra epoca, dalla statura difficile a valutare. Infatti ora si riduceva alla normale misura degli uomini e ora sembrava toccare il cielo con la sommità del capo. Quando poi lo sollevava ancora più in alto, penetrava anche lo stesso cielo e scompariva agli sguardi di coloro che la osservavano. Le sue vesti erano fatte, con raffinata destrezza, di sottilissimi fili di indistruttibile materia, ed ella stessa, come poi seppi dalla sua bocca, le aveva intessute con le proprie mani. Un velo, per così dire, di negletta antichità, ne oscurava lo splendore, come accade nei dipinti esposti al fumo. Nell'orlo inferiore si leggeva ricamato un pi greco, in quello superiore un teta. Tra l'una e l'altra lettera apparivano impressi, a guisa di scala, alcuni gradini, mediante i quali si poteva scendere dalla più bassa alla più alta. Purtuttavia, le mani di certi violenti avevano lacerato quella veste e ne avevano asportato tutti i frammenti che potevano. E la sua destra reggeva alcuni piccoli libri, la sinistra uno scettro. La descrizione di questa misteriosa donna, collocata all'inizio del primo dei cinque libri che compongono l'opera, non è sempre realistica. Il lettore attento comprende subito che bisogna andare oltre il significato letterale del testo per cercarne un altro, più alto e più importante, che si può ricavare dai numerosi dettagli che compongono il ritratto. Boezio, infatti, ha dato a ogni particolare della descrizione un doppio significato, letterale e allegorico. Cioè in più, perché questa donna è la personificazione della filosofia. Vediamo dunque insieme questi dettagli nella loro descrizione letterale e nel significato allegorico, cioè ulteriore, che assumono. Viso quanto mai venerando, cioè degno di rispetto. La filosofia è una disciplina antichissima che merita il massimo rispetto. Dagli occhi sfolgoranti e penetranti, oltre la comune capacità umana. La ricerca filosofica porta a scoperte che superano le comuni conoscenze umane, perché essa è in grado di vedere cose che gli uomini solitamente non vedono. Dal vivo incarnato e dall'inesausto vigore, cioè dall'inesauribile forza. La filosofia è una disciplina molto vivace e ha un'inesauribile forza di ricerca, che spesso non viene meno neppure di fronte alle difficoltà. Per quanto ella fosse così onusta di anni, cioè per quanto ella fosse così carica di anni. La filosofia, infatti, è nata in tempi antichissimi. Dalla statura difficile da valutare. Infatti, ora si riduceva alla normale misura degli uomini e ora sembrava toccare il cielo con la sommità del capo. Quando poi lo sollevava ancora più in alto, penetrava anche lo stesso cielo e scompariva agli sguardi di coloro che la osservavano. La filosofia si occupa di molti problemi, sia di quelli che riguardano gli uomini da vicino, per questioni pratiche e morali, alla normale misura degli uomini, sia di quelli che rimandano alla dimensione ultraterrena, cioè toccano il cielo. Essa inoltre si addentra anche in altri ambiti, per esempio le più alte verità dello spirito, che non sono raggiungibili dalla ragione umana. Ecco perché penetrava anche lo stesso cielo e scompariva agli sguardi. Sottilissimi fili di indistruttibile materia. Sono le sottigliezze dei ragionamenti filosofici, impreziositi dal fascino dell'antico, cioè da un velo di negletta antichità, ma anche diversi pensieri filosofici, storicamente e culturalmente intrecciati tra loro. I fili sono indistruttibili perché gli insegnamenti filosofici sono destinati all'eternità. pi greco, in quello superiore un teta. Sono le iniziali dei nomi greci delle due principali ripartizioni della filosofia: la pratica, che si occupa dei problemi terreni, e la speculativa, che si occupa dello spirito. Tra l'una e l'altra lettera apparivano impressi a guisa di scala alcuni gradini, mediante i quali si poteva scendere dalla più bassa alla più alta. I problemi pratici e quelli speculativi sono uniti da passaggi intermedi. Essi rappresentano le discipline del quadrivio, aritmetica, geometria, musica e astronomia, che sono in grado di aiutare l'uomo a comprendere la realtà ideale e immutabile, elevandolo alla conoscenza filosofica. Certi violenti avevano lacerato quella veste e ne avevano asportati tutti i frammenti che potevano. Sono i nemici del sapere, che disprezzano e distruggono i risultati a cui perviene il pensiero filosofico, ma anche i filosofi che ne hanno travisato contenuti e metodi, come gli stoici e gli epicurei, di cui Boezio non condivide il pensiero, estraneo alla matrice platonico-aristotelica che egli segue. La sua destra reggeva alcuni piccoli libri, la sinistra uno scettro. Sono, rispettivamente, i simboli della saggezza e del comando. Sarà proprio la filosofia a confortare Boezio. Essa, rispondendo alle sue domande, perché esiste il male? Perché gli innocenti sono perseguitati? Dove si può trovare la felicità? L'uomo è libero? Che rapporto c'è tra libertà umana e conoscenza divina? Gli insegnerà il modo in cui sopportare le ingiustizie del potere e difendere sempre la verità, dando al verbo consolare il suo valore più pieno, non quello di compatire, ma quello di curare nell'animo, ridonando forza e speranza. Il messaggio che l'autore affida alla sua opera è dunque molto vicino a quello del Vangelo, una vicinanza che permette di conciliare i valori del mondo classico, legati soprattutto al pensiero platonico e neoplatonico, con la morale cristiana. Del resto, non va dimenticato che fu proprio Boezio, con le sue traduzioni e commenti, a permettere la conoscenza di Platone e dei suoi seguaci per tutta la durata del Medioevo. Dante Alighieri ha senza dubbio tenuto presente questo passo quando, nel convivio, ha descritto una donna gentile, che altri non è che la filosofia. L'ammirazione che gli prova nei confronti di Boezio risulta evidente anche dalla scelta di collocarlo nel cielo del sole, tra gli spiriti beati della prima corona, che sulla terra si sono distinti per la loro sapienza cristiana. Nel canto decimo del Paradiso, ai versi 124-129, leggiamo infatti: per vedere ogni ben dentro vi gode, l'anima santa che il mondo fallace fa manifesto a chi di lei ben ode. Lo corpo ond'ella fu cacciata giace giuso in ciel d'auro, ed essa da martiro e da essilio venne a questa pace. L'anima santa di Boezio gode della beatitudine perché vede Dio, per vedere ogni ben. Essa, a chi ben l'ascolta, dimostra che i beni terreni sono fallaci. Il corpo di Boezio, da cui l'anima fu cacciata con violenza, perché fu decapitato, è sepolto nella basilica di San Pietro in Ciel d'Oro, a Pavia. L'anima, invece, è giunta direttamente in paradiso dalla morte violenta e dall'esilio della vita terrena, che l'ha tenuta lontana da Dio.